it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 30 maggio 2018, sono le 9:45 minuti primi, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 380-47-16299 tramite il nostro profilo di Telegram, oppure su internet, @radiazioneinfo per scriverci su Twitter, c'è anche la pratica chat sul sito di Radiazione. Noi vi lasciamo con ancora un po' di musica, tra poco la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Eccoci allora in diretta, ancora un saluto, una buona mattina a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, da parte mia Frank
e anche da parte mia Maria, buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Partiamo dal Fatto Quotidiano, che titola "Il paese di Mattarella, Cottarelli fugge dal retro, torna Conte? Il premier senza ministri né voti, evapora, si riparte dal contratto Movimento 5 Stelle, Lega, senza Savona, Di Maio da retta a Grillo, niente impeachment". E ancora leggiamo in alto, Arkady Babchenko, reporter di guerra e anti-Putin, era rifugiato a Kiev dopo essere stato minacciato di morte. Ieri è stato ucciso in casa, aveva 41 anni. Sugli occhiali leggiamo, la situazione è sempre grave ma non seria. E poi Barbara Spinelli, di euro si discute, i mercati non sono sopra la carta. Poi abbiamo anche un occhiello di Carlassare, perché Mattarelli non poteva dire no al prof Savona. Spread, il rischio Grecia, minaccia e realtà. E poi abbiamo ancora Fatto Economico 2004-2018, cosa resterà della Fiat dopo Marchionne. E chiudiamo con ritardi mondiali, le grandi opere per Cortina 2021, sì, ma dopo le gare.
Passiamo invece a Repubblica, che apre con un'immagine a tre, tipo trittico, della Madonna, Bambin Gesù e il Signore, e invece ci mette ovviamente Cottarelli, Di Maio e Salvini, e sotto a ogni immagine scrive: beh, su Cottarelli sono ottimista, stiamo considerando alcune questioni sulla lista dei ministri. Sotto Di Maio: se abbiamo sbagliato lo diciamo, ma ora fate partire il nostro governo. E invece sotto Salvini: insediamo le commissioni, quello che non fa il governo può farlo il Parlamento. Invece il titolone recita: crisi, la grande paura sui mercati, e si riapre la partita Lega, Movimento 5 Stelle. Governo: Cottarelli frena, oggi torna da Mattarella. Di Maio rilancia l'esecutivo con il carroccio, ma Salvini resiste. E poi in basso abbiamo quattro occhielli: il fantasma della Grecia, poi la strategia del Quirinale per quanto riguarda lo scenario, invece il racconto, lo spread e le persone, e infine le idee: Roma, scherzi da funerale. E in alto invece abbiamo un Repubblica Laboratorio, la scoperta in Trentino, dinosauri d'Italia, caccia alle impronte più antiche del mondo.
E passiamo allora al Manifesto, che in grande titola "Squadra che perde", con appunto l'immagine di Cottarelli. Giornata di forte fibrillazione al Quirinale, l'incaricato Cottarelli arriva e se ne va senza sciogliere la riserva e senza i ministri annunciati per oggi. Tutto pronto per il giuramento, ma rispunta l'ipotesi giallo-verde con Giorgetti Premier, o sarà corsa verso il voto di Lega e Movimento 5 Stelle. Contratto alla mano. E sotto: i mercati insegneranno agli italiani a votare. La frase di Oettinger che ha innescato la polemica nei giorni scorsi. E infatti, ieri, e infatti il titolo è "UE, la gaffe di Oettinger", che comunque, a sua discolpa, si è anche scusato. Spread a quota 300, una giornata da brividi in borsa. E sotto leggiamo: Italia assente, Macron, l'accordo in Libia resta fragile. Belgio, radicalizzato in carcere, spara sulla folla, 4 i morti. Poi abbiamo anche due occhielli, uno di Massimo Villone: la scelta del Colle, il capo dello Stato non ha il diritto all'ossequio. E poi una di Norma Rangeri: il vicolo cieco.
Passiamo alla Stampa, che titola in alto: la Lega e i 5 Stelle ci riprovano, trattative riaperte col Quirinale. Di Maio fa dietro fronte sull'impeachment, Salvini o Giorgetti possibili premier, ma non è escluso un voto bis il 29 luglio. Sempre ovviamente in tema l'allarme di Visco, il pericolo che l'Italia deve evitare. Ancora i rischi per l'eurozona, i mercati ora temono il contagio, e poi i populisti, establishment, il fantasma da abbattere. Poi abbiamo un'immagine di una ragazza romena con tatuata, dipinta in faccia la bandiera della Romania. Nella Romania che sogna l'euro è uno scudo, fuori si sta peggio. Entrata nel club dei 28 nel 2007, Bucarest vorrebbe anche aderire alla convenzione di Schengen. Il 71% dei cittadini pensa che fare parte dell'Unione sia positivo, ma per essere accolto nell'Eurozona il paese dovrà aspettare il 2024. Poi abbiamo il Buongiorno di Mattia Feltri, che titola "Cancella il debito", e a fianco tre occhielli: il medico dell'anno è un incursore anti-ISIS, il personaggio. Poi l'inchiesta: tre indagati per il crack all'Italia, bancarotta fraudolenta, e le storie, le lingue madri si abbracciano sotto il Monviso.
E passiamo allora al Sole 24 Ore, che invece titola: mercati in trincea, torna l'ipotesi Lega Movimento 5 Stelle. Visco: migliorano economia e conti, ma c'è il rischio gravissimo di disperdere il lavoro già fatto. Juncker: l'Italia merita rispetto. Cottarelli rinvia a oggi lo scioglimento della riserva, tuttavia per governo Salvini Di Maio senza Savona o voto a luglio. Ancora una giornata nera, la borsa perde il 2,6%, lo spread sfiora quota 320, poi ripiega. Bufera sul commissario UE Oettinger per le frasi anti-italiane. Poi abbiamo anche un editoriale di Guido Gentili, alla voce le sorti del paese, la politica non perda la bussola. E poi Banca Italia, continuare il percorso virtuoso delle banche. Minchia, la faccia del percorso virtuoso. Cresce la componente privata degli investimenti. E poi, alla voce Panorama, terrorismo a Liegi, uccisi un passante e due poliziotte. Libia, pronto l'accordo sul voto in dicembre. Fondi UE, cresce la dote per l'Italia. Poi abbiamo TLC, Iliad sbarca in Italia con tariffe low cost. E poi Da Beers ora produrrà anche diamanti sintetici. E infine Poste in bilancio, buyback fino al 5%. E questo è quello che riporta in prima pagina il Sole 24 Ore.
Passiamo a Lanza.
Allora leggo ancora il Mattino di Padova.
Vai.
Il Mattino di Padova che titola Elezioni, spunta l'ipotesi 29 luglio. Cottarelli rinvia a oggi la lista. Di Maio rilancia il governo Movimento 5 Stelle Lega. E poi abbiamo Grenfell Tower, coniugi Trevisan in aula a Londra. Diteci perché Gloria è morta. Venezia, Mose, processo agli accusatori, Baita vuole patteggiare 2 anni. E poi ancora, ci penseranno i mercati, bufera su commissario UE, quindi ancora appunto sulla frase di Oettinger, il copione da tragedia sovranista, un articolo di Renzo Guolo, e poi uno di Giancarlo Corò, Italia al bivio fra Europa e isolamento. Padova, Limena, Vigo d'Arzare e Cadoneghe, nubifragio, strade come fiumi, case e fabbriche allagate. Medici in ospedale, nuove regole per la libera professione. E poi ancora, settore in crescita, boom di turisti, ma la città non è pronta. E poi il medico omicida, uccise la moglie, semilibero per laurearsi. Poi sempre per quanto riguarda notizie allegre, muore a 23 anni di embolia, malore senza preavviso, Sofia ha donato gli organi. Ancora allarme per il nord-est, spread a 290, il costo per famiglie e imprese. E in calce alla prima pagina leggiamo l'arte di strada tra sogno e magia, presentata allo Street Show, circo contemporaneo anche nei quartieri dal 6 al 10 giugno. E poi abbiamo ancora Ethno Film Fest, in concorso 10 documentari sul corpo scritto, parlato e filmato.
E allora passiamo all'Ansa, che come prima notizia ovviamente parla di governo, Cottarelli al Quirinale, torna ipotesi governo Movimento 5 Stelle Lega. E ancora, seconda notizia, governo, le tre possibili ipotesi, voto subito, fiducia tecnica o governo Movimento 5 Stelle Lega. Poi spread in netto calo 268, Piazza Affari prosegue in rialzo. USA, Italia e volatilità mercati emergenti nell'agenda del G7. Poi ucciso a Kiev, cronista russo critico del Cremlino. E finiamo con l'ultima notizia che mi sono persa. Hamas verso un accordo di cessate il fuoco con Israele. E queste insomma erano le notizie prese dall'Ansa. Mandiamo un po' di musica.
L'ultima cosa che arriva, penso stia succedendo in questo momento, sta arrivando adesso su Twitter. Parigi, più di 600 uomini delle forze di sicurezza hanno iniziato oggi alle 6 del mattino lo sgombero di 2000 persone nel campo del Millennio, il più grande campo di immigrati della capitale, il 35esimo sgombero nella città in 3 anni. Gli sgomberi degli altri campi in città avverranno, se possibile, la prossima settimana, ha annunciato il prefetto. 800 migranti vivono in un campo al Canal Saint-Martin e tra 300 e 400 a Porte de la Chapelle. Questa è appunto la notizia che ci arriva dal social network. Con questo appunto chiudiamo questa carrellata iniziale di notizie. Vi lasciamo con un po' di musica, torniamo con le notizie locali tra pochi minuti. Allora, torniamo in diretta, cominciamo con le notizie locali, cominciamo con Padova e con la notizia principale del mattino di oggi. Turismo, Padova vola anche senza strategia. In 7 anni più del 55% di persone, ma il sistema è in ritardo. C'è anche un'infografica del turismo padovano, della sua crescita inesorabile dal 97 al 2017. E allora andiamo a leggere questo articolo di Cristiano Cadoni. Nonostante l'assenza di un sito web di riferimento, nonostante le difficoltà di accesso alle informazioni, nonostante le lacune dei trasporti, la difficile accessibilità di molte strutture, nonostante la mancanza di un albergo a 5 stelle, nonostante tutto, i turisti moltiplicano le loro presenze a Padova. Soprattutto nonostante l'assenza di un albergo a 5 stelle. Dal 2010 le presenze sono cresciute del 55%, da poco più di 1 milione a 1.600.000. In Italia, fra le città d'arte, solo Matera, Napoli e Verona, in quest'ordine, hanno fatto meglio. E nel Veneto, che si conferma prima regione in Italia nel turismo, 70 milioni di presenze l'anno scorso, più 7%, Padova è in prima fila. Ci sarebbe da brindare se non ci fosse una selva di nonostante da battere, perché non è giusto dire che i turisti sono arrivati da soli, quasi per miracolo.
Ma scusa un attimo, ma nell'elenco di quelle che hanno fatto meglio non c'è Venezia?
No.
Ma qua c'è qualcosa che
Si vede che non ha fatto meglio. magari non è cresciuta. Si parla di numeri assoluti, si parla di crescita.
Ma non so, però un poco più di un milione, vabbè, vabbè.
Poco più di un milione a Padova.
Sì,
sì. Questo dito è 1.600.000.
No, certo, da 1.000.000 a 1.600.000 in Italia, fra le città, va bene, uguale, non perdiamo tempo.
Ci sarebbe da brindare se non ci fosse una selva di nonostante da abbattere, perché non è giusto dire che i turisti sono arrivati da soli, quasi per miracolo, ma non è neppure sbagliato dire che si vive di rendita con la Cappella degli Scrovegni, che quest'anno ha già fatto 300.000 ingressi, e con dépliant datati. Il marketing nel 2018 richiederebbe ben altro, e l'assessore comunale alla cultura Andrea Colasio non nasconde un certo imbarazzo nell'ammettere che stiamo andando a presentarci in Cina, ma senza un sito web all'altezza. Così gli stati generali del turismo padovano, promossi da Unicredit insieme a Promex e Padova DMO, non sono soltanto un'occasione per ripetere le solite frasi sulle strategie turistiche. Certo, si è detto che occorre fare sistema e che è ora di avere una cabina di regia, e anche che le rendite di posizione non ci sono più e che la bellezza non basta se non si è capaci di venderla. Ma è apparso chiaro che tutti sanno quali sono gli scenari di sviluppo integrato che fin dal titolo erano in testa al dibattito. Bello, bellissimo, anzi il video di presentazione che in pochi minuti mostra quanto varia e straordinaria sia l'offerta turistica della città, delle terme e della provincia. Sono tutte eccellenze che dovremmo integrare, dice Fernando Zilio, presidente della Camera di Commercio, in apertura. La sfida è tripla: costruire un'offerta che mette insieme tutto, assecondare le domande in crescita, per esempio quella del lusso, che ha per interpreti i turisti dei paesi ricchi, la Cina in testa, e trasmettere chi arriva per e trattenere chi arriva per farlo stare più tempo. Oggi la media di permanenza in città è di 2,11 giorni, alle terme di 4. Il turismo è cambiato e cambia ancora, aggiunge Sebastiano Musso, Regional Manager Nord-Est di Unicredit. I buoni risultati in termini di presenze e di reputazione indicano che siamo sulla strada giusta, ma c'è ancora tanto da fare e il nostro istituto vuole sostenere questo sforzo. Chissà come mai. Quando si parla di cosa c'è da fare, nel dibattito compare la sigla OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione, un nome che farebbe scappare qualsiasi turista e che comunque richiama quegli organismi istituiti dalla regione e che ancora devono cominciare a funzionare. A loro spetterebbe la regia delle azioni in campo turistico e anche i comuni. Oppure, come sostiene Emanuele Boaretto, portavoce degli albergatori, all'assessore di Padova, che potrebbe coordinare tutti, magari avvalendosi di un manager. Sta di fatto che il dubbio su cosa fare e a chi farlo fare resta, ma nel frattempo le cose vanno quasi da sole. Padova è sopra la media nazionale in quasi tutti gli indicatori e ha un Tourism Score, indice di capacità attrattiva, del 63,9, che vale la colloca al terzo posto dopo Venezia e il Garda, ben al di sopra della media italiana, che è 46,2, e Veneta, che è 49,4. Vabbè, ci saranno anche dei posti in Veneto che abbassano un po' la media. Comunque, ma immagino io, non so quanta gente vada a fare il turista a Rovigo, a Belluno, a Vicenza, non so quanta gente c'è.
Nel bellunese magari, un turismo montano.
Esatto. Comunque il punto è questo: i turisti arrivano, hanno i soldi, molto di più di quelli che hanno gli abitanti della città, e quindi è il caso che le strategie per il centro di Padova, perché alla fine di quello si tratta, siano volte a far rimanere i turisti e a fargli spendere più soldi, perché alla fine questo bisogno del lusso è una maniera molto elegante per dire bisogna alzare i prezzi. Quindi, come sosteneva anche Cristiano Cadoni, questo aumento del turismo non è certo arrivato da solo negli ultimi 7 anni. Hanno prima dovuto distruggere tutta la vita del centro storico di Padova per trasformarlo in questo enorme Luna Park, appunto, che a quanto pare per il turismo funziona molto bene, e adesso che il Luna Park è avviato bisogna anche ammodernarlo, sponsorizzarlo e alzare i prezzi. Vedremo insomma quali saranno le grandi ricette di Colasio. Intanto una strategia lui ce l'ha già. Colasio punta sulla Cina, 40.000 arrivi all'anno. missione a Pechino per convincere i tour operator orientali a puntare sulla città. In programma un convegno e un grande evento in salone per il Capodanno 2019. Me lo immagino Colasio da Xi Jinping a parlare appunto dei flussi di turisti cinesi che arrivano a Padova. La Cina è il più grande mercato del turismo, non solo in termini di numero di viaggiatori, ma anche in termini di spesa. Questo è il concetto da cui parte Andrea Colasio. Quindi non è più il più grande stato del mondo, non è la nazione più popolosa, ma è il più grande mercato del turismo, signori. E noi ce lo vogliamo accaparrare, giustamente. Quindi Colasio nei prossimi giorni, se lo cercate, non c'è, perché è a Pechino a convincere il popolo cinese tutto che Padova è bella, merita di essere visitata e i turisti cinesi meritano anche di spendere i loro yuan nelle casse degli esercenti padovani. E intanto invece nelle periferie cosa si fa? Si fanno comunque nuovi poli economici e commerciali come quello di Leroy Merlin. C'è il via al progetto. Parte la procedura urbanistica. Il consiglio l'11 o il 18 giugno. Criticato il polipo. Adesso si fa sul serio. Oggi la commissione urbanistica darà il suo doppio via libera al progetto di Leroy Merlin per un nuovo punto vendita all'ex Foro Boario di Corso Australia. Un progetto che fa discutere, contestatissimo dal comitato nato per tutelare la cattedrale dell'architetto Giuseppe D'Avanzo e che mette in crisi l'ala arancione della maggioranza. Coalizione Civica, infatti, si è già spaccata quasi a metà in una sofferta assemblea che alla fine ha dato il via libera al progetto.
Però è stato sofferto, eh?
Molto sofferto. Ma anche il lungo percorso partecipativo di Agenda 21 non ha soddisfatto molte delle associazioni che fanno riferimento alla galassia del movimento arancione. Tanto che pochi giorni fa sono state depositate in comune oltre 5.000 firme contro il progetto e soprattutto la nuova viabilità legata al riutilizzato dell'area. Sotto accusa c'è il cosiddetto polipo, una nuova rotonda con vari rami e un nuovo cavalcavia realizzato accanto al cimitero maggiore. Tra i due atti in discussione questo pomeriggio nella commissione urbanistica ci sono proprio le controdeduzioni delle osservazioni arrivate dai cittadini sulla variante al piano degli interventi per regolare la viabilità di accesso all'ex Foro Boario. Una discussione che, come prassi, quando ci sono osservazioni provenienti dai cittadini e che possono avere aspetti di privacy, verrà trattata in seduta segreta, cioè riservata ai soli consiglieri comunali. Metti che i cittadini sentono lesa la loro privacy, in questo modo il problema non si pone. In seduta pubblica però verrà discussa invece la delimitazione d'ambito, cioè il documento preliminare necessario per avviare il primo piano attuativo, il primo vero passo operativo dopo il project financing arrivato dall'amministrazione Bitonci e amministrazione Bitonci è completato dalla gestione commissariale di Palazzo Moroni con l'assegnazione alla multinazionale del bricolage che comunque non pagherà, se non mi sembra per il 30%, appunto questa variante della viabilità padovana, ma sarà il comune a farsi carico di questa, appunto, questa nuova cavalcavia, di questo polipo. Tutto per, insomma, portare con più far arrivare, diciamo, con più facilità i potenziali clienti di Leroy Merlin nel loro nuovo fastoso negozio. Andiamo avanti con altre notizie. Mi sembra ce ne fosse ancora una che volevo leggere. E invece no, non c'è. Poi puoi andare tu, se hai qualcosa.
Sì, ho questa notizia che è dell'altro ieri, di lunedì, è presa sempre dal Mattino, ma online. Blitz neofascista e la presentazione del libro Nazi Italia a Padova. Blitz, neofascista durante la tappa padovana del libro Nazi Italia. Una decina di militanti di Forza Nuova davanti alla libreria Feltrinelli di Padova ha improvvisato un presidio contro il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, che stava presentando il suo libro Nazi Italia sui movimenti neofascisti. I forzanovisti si sono presentati tutte con le magliette nere e con appositi volantini dal titolo Infam Italia. Un gruppo ha poi chiesto alla Digos di entrare. Si sono piazzati in sala, tutti schierati a braccia conserte, uno di loro con aria di sfida ha poi scattato alcune foto a Berizzi, al moderatore Stefano Edel e all'ex parlamentare Giuseppe Civati, presente per dialogare con l'autore. Sono rimasti circa 20 minuti e poi sono usciti per proseguire con il presidio. Vabbè, unica nota da dire, come faceva notare un compagno l'altro giorno, intitolando il loro stesso volantino Infam Italia, diciamo che se la sono anche un pochettino tirata addosso.
Sì. Va bene, queste erano le notizie locali, diciamo. Poi adesso passiamo al resto del mondo, ma prima ci prendiamo una pausa musicale.
Ritorniamo in diretta, sono le 10 e 19 minuti esattamente in questo secondo di questo mercoledì 30 maggio e cominciamo con le notizie di carattere nazionale e internazionale. In particolar modo volevo cominciare questa sezione con una notizia favolosa che riguarda sicuramente il mondo tutto, presa dall'Huffington Post: anche i dinosauri avevano la forfola. Forse non se le lagnavano come noi umani, ma anche i dinosauri avevano la forfora. La più antica del mondo è stata ritrovata sulla pelle fossilizzata di un dinosauro piumato chiamato Microraptor, vissuto 125 milioni di anni fa nel Giurassico. La scoperta dimostra per la prima volta il meccanismo della muta nei dinosauri. niente, ovviamente taglio l'articolo e vado in fondo. La cosa interessante, anzi davvero sorprendente, viene sottolineato, è che la forfora fossile è pressoché identica a quella degli uccelli moderni. Quindi fondamentalmente in 125 milioni di anni questo organismo ha resistito a qualsiasi cosa senza fondamentalmente modificarsi. Quindi insomma, un organismo e una forma di vita di tutto rispetto. Va bene, poi volevo prendere un aggiornamento trovato da Twitter, è in corso lo sgombero in questo momento di Remake, uno spazio occupato di Milano, di cui però non conosco un granché. Comunque su Twitter e su Facebook insomma girano un po' di notizie, un po' di foto, si parla di cariche, di comunque un'ingente presenza di polizia e di celere. Da qualche giorno in questo spazio erano attive delle colazioni antisgombero, quindi evidentemente era nell'aria o comunque sapevano di questa possibilità, e infatti quest'oggi insomma sta avvenendo. Quindi per chi fosse a Milano rilancio questa situazione e questo bisogno sicuramente di presenza. Bene. Passiamo a no, preso da InfoAut, no all'accordo Stato-Regione sulle servitù militari sarde, mobilitazione verso il corteo del 2 giugno. Allora, ieri mattina è un articolo proprio di oggi, sabato 2 giugno saremo in piazza anche per denunciare lo scandaloso accordo tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna, siglato nel dicembre 2017. Siamo contrari a questo accordo non per un presunto e ostinato massimalismo, ma bensì per via del suo contenuto, che riesce persino ad aumentare la presenza militare in Sardegna, altro che via i militari da Teulada e Capofrasca, come hanno titolato diverse testate sarde. Parliamo di accordo truffa, in quanto a fronte di piccolissime concessioni, già in essere da anni, la presenza militare aumenta, così come i presupposti per una sua permanenza, grazie ai nuovi progetti di utilizzo dei poligoni. Non solo, nello specifico l'accordo prevede la sospensione delle esercitazioni da giugno a settembre, con l'uso temporaneo di alcune spiagge, nulla di nuovo è così da anni, la restituzione simbolica di pochi fazzoletti di terra ai margini dei poligoni principali, che però, come nel caso di Purzu Tramazu a Teulada, dovranno comunque garantire le attività del poligono, il riavvio del processo di dismissione dei beni militari non utilizzati, già avviato nel 2008 e riavviato nel 2011, e l'istituzione di un osservatorio ambientale sulle attività di esercitazione che, formalmente indipendente, non è detto lo sarà di fatto. In cambio di tutte queste piccole concessioni che erano già praticamente in essere, l'accordo nasconde, l'accordo nasconde una serie di polpette avvelenate, precisamente l'apertura e l'operatività della caserma di Prato Sardo a Nuoro, costruita in maniera illegale su terre civiche, altro che diminuzione, i militari aumentano. Il rilancio e la valorizzazione della scuola di formazione per allievi sottufficiali della Marina Militare Domenico Bastianini alla Maddalena. Lo svolgimento di attività di ricerca in ambito militare e dual use in cooperazione tra difesa, università e regione. Lo sviluppo del sistema SIAT a Teulada in sinergia con altri programmi di cyber defense e cyber security da svilupparsi nel contesto del DAS. In pratica, ulteriori investimenti per fare i giochi di guerra in maniera moderna, smart e intelligente a Teulada e Quirra, che presupporranno un futuro utilizzo, altro che smantellamento. L'accordo ha certificato il definitivo fallimento del duo Pigliarus-Canu, gli stessi che parlavano di chiusura di Capofrasca e Teulada. Ma noi non abbiamo la memoria corta, ci ricordiamo tutto e il 2 giugno presenteremo il conto. Ricordiamo inoltre che nel 2014 i parlamentari PD, Scanu compreso, hanno votato la fiducia al decreto competitività del governo Renzi, che ha equiparato il demanio militare alle aree industriali, di fatto elevando di oltre 100 volte le soglie dei parametri di inquinamento nei poligoni sardi, trasformandoli magicamente da inquinati a puliti, altro che osservatori ambientali. Per questo motivo diamo appuntamento a tutte e tutti il 2 giugno a partire dalle 16 sotto la sede della Giunta regionale a Cagliari in Viale Trento, da dove partirà il corteo, il corte de Sadie contro l'occupazione militare. Scusate per i sardi all'ascolto e la mia pronuncia. E insomma, questo era l'articolo. E restando sempre a parlare in chiave diversa comunque di occupazioni militari, sempre da un altro articolo di InfoAut, continuiamo a parlare di Giro d'Italia. Questo è un articolo di lunedì. Vergogna al Giro d'Italia, a Roma cariche, arresti e violenze della questura. A Roma parte l'ultima tappa del Giro d'Italia, una giornata difficile per organizzatori, questura e amministrazione. Dal murale apparso vicino a Via del Corso alle buche che hanno ridotto la tappa da 10 a 3 giri. Un Giro d'Italia che quest'anno ha deciso di partire da Gerusalemme proprio a ridosso della strage compiuta dall'esercito israeliano sul popolo palestinese. Uno sguardo un po' di sbiego del mio co-conduttore mi fa capire che probabilmente è una notizia vecchia di cui si è già parlato su questi canali.
Ma e non quindi... so se ne è parlato su di questi canali, però insomma è finito da qualche giorno il Giro d'Italia, quindi immagino sia una notizia un po' vecchia.
Penso di questa domenica. Vabbè, la notizia di lunedì, insomma, di 2 giorni fa.
Allora vai avanti.
No, a posto, basta. E comunque, vabbè, in realtà la notizia, insomma, diceva che i contestatori del Giro d'Italia, insomma, sono stati accolti molto benevolmente dalle forze dell'ordine. C'è stato anche il caso di rotture di braccia e di, insomma, trasferimenti coatti in questura. Io, vabbè, continuo ad andare avanti io e parliamo di lavoro. Come sempre, io il mercoledì mattina mi apro Operai Contro e spulcio un pochettino quello che scrivono, insomma, specialmente, anzi quasi sempre, lavoratori su questo giornale online. E allora cominciamo parlando di Embraco, ne abbiamo parlato spesso, cioè spesso comunque più di qualche volta su queste virtuali frequenze. E questo è un articolo proprio di oggi, una fabbrica destinata alla chiusura, che è interessante perché in realtà ripercorre un pochettino una modalità assolutamente non specifica di questa fabbrica, anzi tutt'altro. E quindi leggiamo. Quello che sta accadendo all'Embraco di Riva di Chieri, fabbrica che produceva compressori per frigoriferi, ormai destinata alla chiusura totale, che lascia in mezzo alla strada oltre 500 dipendenti, si sta rivelando sempre di più la classica sceneggiata sindacale. L'unica certezza per ora è che sindacato e assessorato regionale al lavoro del Piemonte, il 28 marzo 2018, hanno firmato un accordo che stabilisce incentivi all'esodo volontario dei lavoratori dell'Embraco. Il bonus legato al licenziamento individuale è regressivo e ammonta a 60.000 euro per chi ha deciso di lasciare l'azienda a aprile, 50.000 entro maggio, 35.000 per il periodo giugno-agosto, 30.000 per chi lo farà nel restante periodo fino a dicembre 2018. Tutte cifre naturalmente lorde, un tesoretto, come lo chiamano padroni e sindacati, pianificato con estrema cura per frammentare il possibile fronte di lotta degli operai. Un tesoretto che nella realtà è solo una manifesta elemosina. Questo accordo del tutto immorale per gli operai che vi hanno aderito, vi aderiranno nei prossimi mesi, garantisce ai padroni la chiusura della fabbrica, taglia la prospettiva di qualsiasi ripresa della lotta per tentare di resistere alla chiusura e regala ai padroni la possibilità di chiudere la partita al ribasso contenendo la spesa per liquidare la fabbrica. Una propaganda costruita ad arte che focalizza la frottola della reindustrializzazione della fabbrica di Chieri, ma che resta e rimane una fantasiosa storiella, vista e applicata innumerevoli volte dal sindacato, nel tentativo di ammansire gli operai e portarli verso la chiusura delle fabbriche come buoi al macello. Gli strumenti che il sindacato sta adottando già da tempo per firmare accordi sulla chiusura delle fabbriche oramai hanno assunto un iter del tutto uniformato. Quindi procedura standardizzata che fissa una quota di buonuscita più alta per chi lascia il lavoro immediatamente, poi man mano scendere, per poi man mano scendere costantemente fino ad arrivare a quote minime per chi decide di resistere e lasciare il lavoro fino alla chiusura della fabbrica. una procedura collaudata che prevede l'utilizzazione di accordi che vedono la partecipazione del Ministero, MISE, di enti locali e di amministratori regionali atti a smontare ogni forma di resistenza e instillare la speranza della ripresa della fabbrica che mai avverrà. E quindi un metodo collaudatissimo che in questi anni di crisi ha determinato solo la chiusura di innumerevoli fabbriche senza uno straccio di opposizione sindacale. Va bene, qua l'articolo continua, però insomma la parte interessante era un pochino questo, anche perché non ci sono notizie, diciamo, nuove riguardo a questa situazione, era solo un'analisi un po' di quello che sta succedendo. Invece, sempre continuando a parlare di lavoro e soprattutto di accordi, piano industriale FICA, la fine dei garantiti. Dopodomani a Balocco, Marchionne presenterà il piano industriale della FCA per i prossimi anni. La stampa ci ha già anticipato a grandi linee quali saranno le decisioni del gruppo per l'Italia. Si produrranno solo macchine di fascia medio-alta come Alfa Romeo, Maserati e Jeep, mentre le utilitarie e tutte le macchine di fascia bassa saranno trasferite all'estero o dismesse. La Panda da Pomigliano andrà in Polonia, Alfa Mito a Mirafiori e Punto. Alfa Mito a Mirafiori e Punto a Melfi invece saranno dismesse. È chiaro da subito che gli stabilimenti e gli operai presenti attualmente in Italia sono troppi per i livelli produttivi che le nuove produzioni potranno garantire. È chiaro anche che dovremo aspettarci l'ennesimo processo di ristrutturazione con dismissioni di impianti e licenziamenti di operai. Attendiamo la presentazione del piano per un ragionamento più completo. Nell'attesa però vogliamo dare qualche spunto di riflessione su questo passaggio e le sue possibili evoluzioni. Il piano industriale ce lo dobbiamo leggere noi operai e non farcelo raccontare. Ci può essere utile per chiarire quali sono gli interessi dei padroni e quali i nostri. Troveremo un documento pieno di numeri, numeri che parlano di ricavi, profitti, quote di mercato, concorrenti, numero di dipendenti, unità produttive sparse per il mondo. Troveremo poi strategie, obiettivi, scelte tutte fatte in funzione di garantire la vittoria dell'azienda nella sfida del mercato, nel garantire i profitti. Troveremo che tutte queste decisioni prese per il bene dell'azienda sono considerate razionali, naturali, legittime, sono fatte per il bene della società e degli stessi lavoratori, anche quando queste scelte possono avere dei risvolti dolorosi ma necessari per il bene dell'azienda. Troveremo a sostegno di queste scelte citazioni di filosofi, scritte, vabbè, taglio avanti. In realtà direi che questa notizia sarà da leggere quando il piano uscirà e insomma si potranno fare delle considerazioni un po' più puntuali.
Anche il Fatto Quotidiano quest'oggi si lanciava in una lunga analisi sulla situazione del gruppo Fiat Chrysler, che però ovviamente non vi riporteremo integralmente, anzi non vi riporteremo proprio qua durante la rassegna stampa, perché sono tre pagine di pippone che se qualcuno è interessato può tranquillamente andarsi a leggere sulle pagine del Fatto Quotidiano. Sarebbe un po' troppo lungo riportarlo qua in rassegna stampa. Continuiamo a parlare di lavoro con la notizia del Mattino di Padova che ci porta a Verona con la Melegatti, che è fallita e a casa 350 dipendenti. Verona, il peso di 50 milioni di debiti travolge l'azienda, simbolo del Pandoro. Zaia, ci confronteremo con il commissario. Io qua sento un po' ovattato, spero che invece voi mi sentiate bene. Va bene, andiamo a leggere la notizia, vediamo di cosa si tratta. Il miracolo di Natale con i forni riaccesi in extremis grazie all'intervento del fondo maltese Abalone aveva illuso che la Melegatti potesse salvarsi, ma fermata la produzione a gennaio 2018 e passati 4 mesi ad attendere una ripartenza, l'avventura dell'azienda che nel 1894 brevettò il Pandoro sembra arrivare alla fine. Sfilatesi via tutte le aziende e i fondi che volevano risollevarla per il peso di un debito stimato in 50 milioni. La Melegatti è stata dichiarata fallita ieri dal Tribunale di Verona. Fallimento anche per la controllata Nuova Marelli di San Martino Buonalbergo. Il Tribunale ha accolto l'istanza presentata venerdì dal PM Alberto Sergio constatata la pesante situazione debitoria dell'azienda, che tra dipendenti diretti e stagionali dà lavoro a 350 persone. Proprio ieri, con un'inserzione su un quotidiano, i lavoratori in cassa integrazione avevano lanciato un appello chiedendo di separare il giudizio sulle responsabilità degli amministratori dalla strada che potrebbe dare un futuro a Mele Gatti. L'8 maggio il fondo americano di Eshaw & Company aveva presentato un piano di salvataggio con la previsione di un investimento di 20 milioni, finalizzato a rilanciare la società fondata nell'Ottocento da Domenico Mele Gatti. Negli ultimi due mesi la dirigenza di Mele Gatti, dallo scorso novembre sotto tutela di due commissari nominati dal tribunale, non è riuscita però a produrre un piano sostenibile per la ristrutturazione del debito, e ora tempo non ce n'è più. E la lista è infinita, quella delle manifestazioni di interesse arrivate dallo scorso inverno per Mele Gatti, dopo il fondo a Balone che aveva messo 6 milioni per finanziare la mini campagna natalizia che riportò nei negozi 1,5 milioni di pandori, e Panettoni ci aveva provato la concorrente Dal Colle entrando con un acquisto di quote nella società veicolo dello stesso a Balone che alla fine si era sfilato. Quindi era stata la volta di Hausbrand, impresa del caffè con radici triestine, con sede a Nervesa della Battaglia e controllata dalla famiglia Zanetti, tentativo anch'esso naufragato di fronte alla situazione debitoria di Mele Gatti, rivelatasi peggiore del previsto. Infine il fondo americano di Eshaw & Company aveva... adesso servirebbe un nuovo miracolo. Sul fallimento dell'azienda veronese è intervenuto il governatore veneto Luca Zaia, spiegando che la regione attende il commissario per un primo confronto che dovrà servire a garantire gli obiettivi irrinunciabili, mantenere l'attività produttiva e quindi i mercati di riferimento, salvaguardare l'occupazione e mantenere in vita un marchio storico. È un'azienda simbolo del Veneto. Questa è la notizia sul Mattino di Padova. Sempre su Mondo del Lavoro ne prendo un'altra invece dalle pagine del Sole 24 Ore. Banca d'Italia, imprese e lavoro. Imprese, la ricerca traina gli investimenti. Per la spesa in ricerca e sviluppo più 20% dal 2015. Metà delle aziende ha usato gli incentivi 4.0. Andiamo a vedere di cosa si tratta. È un articolo di Carmine Fotina. L'aumento della spesa italiana in ricerca conferma che il sistema economico italiano si sta riposizionando verso un modello più efficiente, con un impiego in crescita di risorse a favore delle iniziative più produttive. Il problema è l'ampiezza di questa platea di imprese, ancora un'avanguardia, uscite dalla doppia recessione più rafforzate, oppure nate come start-up innovative. Intorno a loro c'è ancora un universo di realtà troppo deboli che, frenate da problemi strutturali e regolamentari, limita il ritmo di crescita complessiva e la risalita della produttività. La spesa in ricerca e sviluppo, sebbene ancora inferiore a quella degli altri principali paesi, segnala il governatore Ignazio Visco, è aumentata di quasi il 20% dal 2015, più 7,4% nel 2017, soprattutto per la forte crescita nella componente privata agevolata dal credito d'impresa per gli investimenti. Banca Italia cita anche gli effetti positivi di altre politiche pubbliche come il sostegno alle start-up innovative, l'iperammortamento fiscale per la digitalizzazione dei processi produttivi, il patent box, cioè la tassazione agevolata sui redditi derivati dall'utilizzo di brevetti. La quota di imprese che ha impiegato almeno un'agevolazione per gli investimenti del piano di impresa 4.0 è aumentata nel 2017 a circa il 50%, da poco sopra il 40% dell'anno precedente. Questo, quasi un terzo delle aziende beneficiarie dichiara che gli incentivi hanno portato a un incremento delle spese, contro un quinto nel 2016, e le stime per il 2018 restano positive. Il set di misure pubbliche ha inciso sul dato complessivo degli investimenti, aumentati l'anno scorso del 3,8%, anche se restiamo ancora lontani dai livelli pre-crisi. Il segmento degli impianti e dei macchinari è stato determinante, con investimenti aumentati dell'8,2% e un picco del 35,6% dei mezzi di trasporto, che evidentemente hanno assorbito buona parte delle spese agevolate con il superammortamento. Questa vivacità degli investimenti è una parte del tutto. Il contesto demografico è in miglioramento, con un incremento dell'azienda attiva in 50.000 unità grazie alla riduzione del tasso di mortalità e una buona capacità di sopravvivenza delle imprese giovani. Poi c'è la conferma dell'export, cresciuto del 5,4% nel 2017, più di quanto fatto dai principali paesi dell'area euro. Soprattutto, rileva l'indagine della Banca d'Italia, il fatto che l'aumento si sia consolidato nel secondo semestre, nonostante l'apprezzamento del cambio, indica una recuperata competitività sui mercati internazionali. Vabbè, poi qua continuano le lusinghe a questi segnali positivi. L'interessante di questa notizia qua è non tanto il detto, ma il non detto, perché viene citato brevemente a un certo punto che tutte queste imprese hanno sfruttato gli incentivi per l'industria 4.0, che ricordiamo possono arrivare ad avere dei rimborsi del 250% sugli investimenti, quindi alcune aziende a rimodernare i loro stabilimenti ci hanno guadagnato dei soldi. In più, poi dipende anche di che miglioramento si sta parlando, perché l'INAIL comunque dice che il tasso dei morti sul lavoro aumenta, è aumentato nel 2017, sarà anche aumentata appunto, saranno anche aumentati appunto gli investimenti sull'ammodernamento degli stabilimenti, ma questo ammodernamento pare sia stato usato principalmente, se non soltanto, per aumentare i profitti dell'azienda stessa, senza aumentare le tutele di chi in azienda ci lavora, e soprattutto senza poi andare neanche a portare questo chissà quale surplus di occupazione, data la maggiore produttività, perché i tassi di occupazione insomma non seguono certo lo stesso andamento che è che quello degli utili delle aziende.
Anzi, direi che l'industria 4.0 è proprio volta a una diminuzione dell'utilizzo umano all'interno delle catene di montaggio. Quindi fondamentalmente ti danno soldi per fare un ammodernamento che ti darà ancora più soldi.
Esatto, ma anche nel caso che tu ammoderni la tua struttura e magari hai bisogno di maggiore forza lavoro, comunque nel caso che tu decida di non sovraccaricare il corpo lavoratori che già è assunto dall'azienda, ma di assumerne di nuovi, se lo fai magari con i contratti a tutele crescenti, ti becchi gli incentivi anche lì, dopo aver avuto regalato da parte dello Stato, quindi con le tasse, con i conti pubblici, i tuoi vari piani di investimento e di ammodernamento dell'azienda. Tutto questo però sulla carta, sugli istogrammi, sugli andamenti del mercato ci dice che l'Italia sta ripartendo. Ecco, quando l'Italia sta ripartendo, quello che intende Banca d'Italia è che l'impresa italiana, e qui stiamo parlando principalmente di grande impresa italiana, sta effettivamente medio-grande impresa italiana sta effettivamente ripartendo. Quindi anche quando sentiamo poi Di Maio, Salvini, Marina, tutti questi parlare di far ripartire l'Italia, ecco, sappiate, far ripartire l'Italia per questi signori vuol dire fare ripartire una piccola fetta della popolazione italiana. Non a caso domenica scorsa l'unica cosa su cui si sono trovati d'accordo Di Maio e Martina era proprio che in questo momento non bisogna abbandonare le aziende. Questo l'hanno detto chiaramente tutti e due, quindi qualche punto di contatto tra il PD e il Movimento 5 Stelle a quanto pare c'è. Questi dati pubblicati trionfalmente dalla Banca d'Italia ci danno anche il polso di quali siano i motivi che ci sono dietro questa comunione di vedute.
Bene, e restando a parlare di medie e grandi imprese italiane, passiamo all'Italia. Prendo questa notizia da La Stampa di oggi: crack all'Italia, tre indagati, bancarotta fraudolenta. E sospettati di aver avuto un ruolo nel crack dell'Alitalia, ci sono tre indagati per bancarotta fraudolenta nell'inchiesta della procura di Civitavecchia sull'insolvenza della compagnia di bandiera per oltre 400 milioni di euro. Si tratta degli ultimi tre amministratori delegati della gestione EITAD prima del commissariamento di un anno fa. Eccoli: Silvano Cassano, 62 anni, che ha ricoperto la carica fino a settembre 2015, Luca Cordero di Montezemolo, tra Cassano e Ball Kramer, e l'australiano Mark Ball Kramer, 51 anni, nominato il 25 febbraio 2016. L'iscrizione dei tre super manager nel registro degli indagati segue a una settimana di distanza dal sequestro di materiale negli uffici della società di bandiera da parte della Guardia di Finanza di Roma. Migliaia di file, vabbè,
ma non ho
qua,
capito, hanno indagato anche Montezemolo?
Sì, sono questi tre gli indagati. Allora, le anomalie. È proprio l'analisi di questi ultimi, cioè di questi numerosi documenti, avrebbe consentito agli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di far emergere una serie di criticità e di anomalie. Più precisamente, sono stati scandagliati i numeri dell'ultimo bilancio depositato, che registra una perdita d'esercizio pari a 408 milioni di euro. È un rapporto di 1-2 tra attivo circolante e debiti, e la situazione patrimoniale aggiornata al 28/2/2017, che riporta un patrimonio netto negativo di 111 milioni di euro. Perdite solo nel periodo che va dall'1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 per 205 milioni di euro, e un rapporto di 2-5 tra attività e passività correnti, evidenziando il perdurare di una situazione di oggettiva impotenza economica di natura non transitoria. E, secondo investigatori e inquirenti, i tre indagati Cassano, Montezemolo e Ball Kramer avrebbero avuto responsabilità nell'ipotesi di una bancarotta fraudolenta per l'Italia. Il nodo politico. Fin qui la vicenda giudiziaria, ma c'è anche il nodo politico sul futuro della società. Il 22 maggio la Commissione Speciale del Senato ha dato il via libera al decreto che proroga i termini della procedura di cessione e del rimborso del prestito di Alitalia. Se vi ricordate, non riescono a trovare nessuno che compri Alitalia. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, i commissari dovranno trasmettere alle Camere una relazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa. Le proposte di acquisto arrivate ai commissari sono quelle di Lufthansa, Wizz Air, EasyJet, in concordata con Cerberus, Delta e Air France KLM, ma nessuna offerta vincolante. Che cosa succederà nel caso di nuove elezioni politiche? Nel contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle si punta a far rinascere il vettore in un'ottica di piano strategico nazionale, non quindi un salvataggio per mera sopravvivenza economica, ma un vero rilancio. E niente, quindi ancora una volta, insomma, questa notizia che ci fa vedere un po' come tutte le varie frasi e dichiarazioni che si sentono quando succedono queste cose, soprattutto per quanto riguarda di imprese pubbliche o parzialmente pubbliche statali come era all'Italia, e quindi di mala gestione, di non efficienza, e quindi la necessità di trasportare queste compagnie sul mercato completamente privato perché più redditizio, più efficiente, soprattutto insomma, ancora una volta ci fa vedere come ci siano invece dietro delle ben chiare macchinazioni da parte di dirigenti, amministratori delegati e simili. Volevo dare un'ultima notizia per quanto riguarda il mondo del lavoro, sempre presa da Operai Contro: avvoltoi sui fattorini in bicicletta. Allora, i fattorini in bicicletta sono tragicamente all'attenzione dei media a seguito dell'incidente la scorsa settimana a Milano, in cui uno di loro ha perso una gamba. La Gioventù Democratica, organizzazione giovanile del PD, signorini e signorine che a detta di loro scusate, che a detta di un loro capetto non hanno mai lavorato, hanno invitato l'ex ministro Martina a Milano il 25 maggio all'Arci Bellezza per presentargli l'inchiesta che hanno condotto nel settore del lavoro delle consegne a domicilio e lo stato del loro intervento complessivo. Sono stati comunicati dati superficiali e già conosciuti sulle condizioni di lavoro e intervistati ben due fattorini, due gli unici presenti, uno dei quali pedala per la facilità di avere soldi e può permettersi di non lavorare quando piove. Martina è stato chiaro ed esplicito: dopo il 4 marzo hanno bisogno di rilanciarsi e il lavoro di base dei Giovani Democratici è prezioso in combinazione ad un'iniziativa legislativa a Roma. Vuole dare un'immagine nuova del partito, Tajani, assessore a Milano Politiche del Lavoro, informa che sta concludendo incontri bilaterali con le aziende del settore per stendere un decalogo. Ovviamente i fattorini non sono invitati. Informa poi di un lavorio per creare rete sull'argomento tra i comuni, attualmente con Bologna e sindacati confederali, stanzione Filt CGL, data la difficoltà ad organizzare scioperi tra i fattorini a causa della loro ricattabilità per il lavoro a chiamata. Informa che in alternativa agli scioperi sta per partire una campagna di lotta basata sull'invio di cartoline, non ho capito a chi. In tutto questo teatrino i fattorini non sono soggetti attivi e la loro richiesta fondamentale, riconoscimento del lavoro sottoposto, non è mai stata nominata. I piddini si sono lanciati come avvoltoi sui fattorini usandoli per una sfilata mediatica volta al rilancio del loro proprio partito, partito attivo nel favorire i padroni e responsabile nella condizione precaria in cui versano moltissimi lavoratori. Buttati fuori dal governo, continuano la stessa politica attraverso le amministrazioni locali, laddove sono ancora presenti. Queste notizie dovrebbero aver chiarito che le delegazioni in comune, se non sostenute da organizzazione e lotta, portano in un pantano. I fattorini hanno invece tutto il diritto di poter dire a Martina & Co. pedala.
E dopo questa mettiamo un po' di musica e torniamo in diretta tra pochi minuti per l'ultima tranche di notizie di questa rassegna stampa.
Thank you.
E torniamo allora in diretta, 10:54, minuti primi. Torniamo sulle notizie nazionali con una notizia da Torino che prendo da TGcom24, ci arriva da Twitter questa notizia. Torino, morto dopo TSO, condannati a 20 mesi i 4 imputati. Un medico psichiatra e 3 agenti della polizia municipale erano accusati di omicidio colposo per il caso di Andrea Soldi, lo schizofrenico morto nel 2015 durante un ricovero forzato. 4 condanne a 1 anno e 8 mesi sono state pronunciate dal Tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi, il torinese affetto da schizofrenia, morto il 5 agosto 2015 a 45 anni durante un ricovero forzato. L'accusa era omicidio colposo. Gli imputati sono un medico psichiatra e 3 agenti della polizia municipale che procedettero all'intervento immobilizzando il paziente in un parco pubblico. Soldi, uomo di corporatura assai robusta, era seduto su una panchina e non voleva sottoporsi al trattamento. Venne così afferrato e bloccato a terra prima di essere ammanettato e caricato su un'ambulanza. L'intervento, secondo il PM Elisa Bergamasco, fu però eccessivamente rude. I 4 imputati, in solido con il Tribunale di Torino e l'ASL, citati in giudizio come responsabili civili, dovranno versare al padre e alla sorella della vittima rispettivamente 220.000 e 75.000 euro a titolo di provvisionale. Questa è la notizia.
E sempre rimanendo in Italia, una notizia direi più simpatica che altro, adesso se la trovo l'ho persa, eccola qui. Si scatena la battaglia legale sul brevetto estate senza tutor sulle autostrade. Da ieri gli apparecchi che controllano la velocità non funzionano e quindi si annuncia un'estate senza tutor sulla rete della Società Autostradale per l'Italia e speriamo che adesso ne approfittino i più spericolati per scatenarsi a 200 all'ora. Da ieri gli apparecchi che controllano la velocità lungo tratti di parecchi chilometri non funzionano più per via di un contenzioso legale fra le autostrade e un'azienda toscana di nome Kraft che rivendica il brevetto della tecnologia utilizzata dal tutor. Su questa vicenda ci sono già stati diversi pronunciamenti giudiziari. Ora la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'istanza, quindi Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia sono state costrette a spegnere i tutor, pur precisando che continueranno ad avere cura della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini che viaggiano in autostrada.
Molto bene. E allora, sempre da Twitter ci arriva una notizia del Post: è iniziato lo smantellamento di un campo di migranti di Parigi in cui vivono circa 1500 persone. Notizia che avevamo già letto prima, qui c'è un piccolo approfondimento. Alle 6 di questa mattina è iniziata l'evacuazione del campo di migranti che si trova sulle rive del canale Saint-Denis tra Porte de la Villette e Porte d'Aubreville a nord di Parigi. Nel campo, conosciuto come Millénaire, vivono quasi 1500 persone provenienti per lo più dal Sudan, Somalia ed Eritrea. Intorno alle 8 del mattino l'evacuazione è terminata e la polizia ha cominciato lo smantellamento delle tende. Quelle di oggi è la 35esima evacuazione che avviene a Parigi negli ultimi 3 anni. Il ministro degli interni Gérard Colomb ha detto che l'evacuazione porterà alla sistemazione temporanea delle persone interessate in circa 20 siti a Parigi e nella regione parigina e poi all'esame della situazione amministrativa di queste persone. Ai migranti è stato chiesto di salire sugli autobus che li porteranno in 18 palestre individuate nella capitale e in altre città. Pierre Henry, difensore generale della ONG France Terre d'Asile, che ha assistito all'evacuazione di oggi, ha detto che se in tutto il territorio non verrà creato al più presto un sistema di preaccoglienza, questo tipo di situazione si ripresenterà di nuovo. Questa è la notizia.
Leggendo questa notizia mi è venuta in mente un'altra che ho letto, se non ieri, l'altro ieri, ma adesso sinceramente non mi ricordo dove, non so come ritrovarla. Comunque è stato trovato un altro morto, mi sembra, per congelamento tra il confine innevato montano tra il Piemonte e la Francia. Però appunto non saprei come andare a riprendere questa notizia.
La notizia è lunedì, questa sì, trovato un altro appunto che aveva provato a valicare il confine per via montana, visto che il passo di Ventimiglia è sempre presidiato dalla polizia di frontiera francese.
Bene, e restando a parlare di Francia, ma della Francia imperialista che da sempre ha le sue lunghe mani sul il continente africano, sempre dalla stampa, elezioni in dicembre e sostegno all'unità, le mosse di Macron per il petrolio in Libia. Rafforzare l'asse con l'Egitto, con l'Egitto di El-Sisi per giocare da protagonista in Medio Oriente, ristabilire l'influenza francese nel Fezzan, territorio di cerniera fra gli interessi francesi in Algeria, Tunisia e nel Sahel, con un occhio attento alle riserve petrolifere e di uranio. Il blitz libico del presidente Macron, anche se il vertice di Parigi di ieri si è chiuso con risultati limitati, ha precisi obiettivi strategici. Si scontra però su più di un punto con gli interessi dell'Italia e, come notano gli analisti del CESI, Centro Studi Internazionali, rischia di esacerbare i motivi di attrito tra i due grandi schieramenti della Tripolitania e della Cirenaica. Tradotto, la spinta francese potrebbe portare sì al potere di una Libia unificata, il suo uomo, Califa Haftar, ma a prezzo di una guerra civile con le milizie che controllano l'ovest e da dove, se si dovesse allentare il controllo da parte delle forze locali, partirebbe un'ondata incontrollabile di barconi. Il punto più importante raggiunto ieri è la conferma delle elezioni a dicembre, il 10, che vedono il generale favorito. Il rapporto della Francia con Haftar è stato cementato dall'attuale ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian. Da ministro della difesa, durante la presidenza Hollande, era entrato nelle grazie di El-Sisi e aveva concluso affari miliardari per l'industria della difesa d'Oltralpe, compreso il primo contratto per i cacciabombardieri Rafale, fino ad allora invendibili. Al-Sisi ha chiesto aiuto in Libia e già nel 2014, quando il generale ha lanciato l'operazione Dignità per prendere il controllo di Bengasi, le forze speciali francesi sono intervenute prima in segreto, poi allo scoperto, dopo che nel luglio del 2016 tre militari sono morti nello schianto del loro elicottero. In Cirenaica, Haftar si è scontrato con ISIS, Al-Qaeda e altri gruppi islamisti, ma poi è entrato in contatto con le milizie di Misurata nella mezzaluna petrolifera e è diventato il principale rivale del premier Fayez al-Sarraj. Per Haftar, come per al-Sisi, tutte le milizie sono terroristi, per l'Italia no. Roma è costretta a un approccio più pragmatico che ha avuto un esito molto positivo con l'uso delle forze di Misurata per sconfiggere l'ISIS a Sirte e uno più controverso negli accordi, specie a Sabrata, per fermare i trafficanti di uomini. La Francia non è esposta ai flussi migratori della Libia e le frizioni con l'Italia in Africa del Nord risalgono alla fine dell'Ottocento. Un pezzo della Libia, il Fezzan, è finito sotto amministrazione francese dal 1944 al 1951. Parigi ha mantenuto contatti con le tribù locali in una regione che ha anche notevoli riserve d'uranio. Proprio nel Fezzan le forze di Haftar e milizie alleate di al-Sarraj si sono scontrate con più durezza. L'accordo di Parigi potrebbe spalancare di nuovo le porte del Fezzan ai francesi, che hanno basi militari in tutti i paesi confinanti, Chad, Niger, Mali. Ma non è detto che fili tutto liscio. Il rapporto del CESI nota come Macron ha ribaltato l'ordine degli addendi rispetto all'azione diplomatica dell'ONU. Invece di privilegiare la creazione di un consenso nazionale per garantirsi l'accettazione da parte di tutti dei risultati delle urne, il leader francese ha puntato soprattutto alle elezioni. Il generale potrà anche vincere le presidenziali del 10 dicembre, ma non tutti lo accetteranno. Già lunedì, alla vigilia del summit di Parigi, 13 milizie della Tripolitania hanno scritto una lettera contro le interferenze straniere. Sul documento c'erano anche le firme dei consigli militari di Misurata, Zintanco, Homs, Sabrata. Misurata dispone di forze potenti con un riferimento ideologico più o meno marcato ai fratelli musulmani e la Turchia come potenza regionale alleata. Haftar e Macron rischiano di imbarcarsi in una guerra di estirpazione del terrorismo su modello algerino dalle ricadute imprevedibili. Sull'altro piatto della bilancia ci sono però le immense ricchezze libiche. Ad aprile il gigante degli idrocarburi Total ha acquistato il 16,33% delle concessioni della compagnia tripolina Waha per 450 milioni di dollari, con accesso alle maggiori riserve petrolifere e possibilità di nuove esplorazioni. Solo un assaggio, la partita libica è ancora molto lunga e chi ne farà le spese ovviamente saranno sicuramente i libici.
E ci arriva anche una risposta su Twitter, presumo la notizia delle quattro condanne a 20 mesi per omicidio colposo di
Andrea Soldi
appunto durante l'esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio, che ci scrive troppo poco, penso si riferisca a questo. E andiamo avanti sempre sul piano internazionale con la Palestina, quello sta succedendo in Palestina, con un articolo del Manifesto: Gaza sull'orlo di un nuovo conflitto, spirale di attacchi del Jihad islami dopo l'uccisione di 3 militanti e pesanti rappresaglie di Israele. Una notte carica di tensione è scesa ieri lungo le linee tra Gaza e Israele, al termine di una giornata che ha riportato le forze armate israeliane dall'uscio del piccolo territorio palestinese, come mai era accaduto da quando è terminata 4 anni fa l'offensiva margine protettivo. La guerra non è mai stata tanto probabile come in questo momento. Saranno decisive le prossime ore per capire se questa escalation innescherà un conflitto più ampio. Nessuno degli attori principali vuole una guerra, ma con attacchi e rappresaglie senza sosta le cose potrebbero sfuggire di mano, ci diceva ieri sera Aziz Khalout, un giornalista di Gaza. Nelle stesse ore ieri la marina israeliana ha bloccato in mare e sequestrato la Freedom Boat, la nave palestinese partita ieri mattina dal porto di Gaza City con l'intento di violare il blocco navale di Gaza imposto da Israele. Un esito largamente atteso. Israele non consentirà alcuna violazione del blocco di Gaza, così come nelle settimane passate ha reagito con il pugno di ferro alle manifestazioni popolari della Grande Mancia del Ritorno, usando i tiratori scelti contro i dimostranti palestinesi. Le forze israeliane hanno circondato e intercettato la nostra imbarcazione, con a bordo dei civili, tra i quali alcuni feriti delle settimane passate. Chiediamo protezione internazionale, ha invocato uno degli organizzatori della protesta, Salah Abdul Atti. L'escalation è cominciata in seguito all'uccisione domenica di 3 militanti delle Jihad Islami con una cannonata sparata da un carro armato israeliano dopo la scoperta sulle recinzioni di demarcazione di un ordigno pronto ad esplodere. Un quarto palestinese, Mohamed Al-Radi, è stato ucciso nella notte tra lunedì e martedì in un altro raid israeliano. Il Jihad aveva annunciato la sua reazione, che è scattata ieri alle prime luci del giorno. Da Gaza hanno sparato una 30 di colpi di mortaio nello stesso momento e da 3 punti diversi. A Sderod e in tutta la regione di Shar ha-Negev sono entrate in azione più volte le sirene di allarme. Migliaia di israeliani hanno dovuto raggiungere i rifugi. Gran parte dei colpi di mortaio sono caduti in zone aperte e disabitate, altri sono stati intercettati. Almeno 2 sono finiti nei centri abitati, in un caso a breve distanza da un asilo che in quel momento era vuoto. La reazione israeliana è stata pesante. In poche ore l'aviazione e l'artiglieria hanno colpito e preso di mira almeno 35 obiettivi della Jihad e anche di Hamas, non coinvolto nei lanci di mortaio, ma che il governo Netanyahu considera responsabile della situazione a Gaza. E se i colpi di mortaio sparati dal Jihad sono stati l'attacco palestinese più ampio dal 2014 a oggi, i raid israeliani a loro volta sono stati più pesanti degli ultimi 4 anni. La spirale di attacchi e rappresaglie è andata avanti per tutto il giorno, cioè stiamo parlando che da un lato sparano col mortaio e dall'altro con i cacciabombardieri, comunque. È andata avanti tutto il giorno, alle incursioni dell'aviazione israeliana sono seguiti a un certo punto anche lanci di razzi da parte ancora dei Jihad, delle Brigate Salah e dei comitati di resistenza popolare anche verso Ashkelon, a nord di Gaza. Israele ha azionato più volte il sistema Iron Dome, intercettando una parte dei razzi. Guardiamo in modo severo agli attacchi contro il paese, contro le nostre comunità da parte di Hamas e della Jihad islamica dalla striscia di Gaza. L'esercito risponderà con grande forza, ha avvertito il primo ministro Netanyahu, aggiungendo che Israele farà in modo che chiunque cerchi di danneggiarlo paghi un prezzo pesante. Altrettanto dure le dichiarazioni del ministro della difesa Avigdor Lieberman, che ha più volte ribadito la sua linea di scontro con Hamas, espressa in modo compiuto dal fuoco dei soldati sui dimostranti palestinesi che chiedono la fine del blocco di Gaza. In casa palestinese si ripete che la calma non tornerà sino a quando gli israeliani non revocheranno l'assedio, ma ieri sera l'Egitto era impegnato in un intenso e difficile lavoro di mediazione per placare lo scontro ed evitare una nuova guerra che avrebbe conseguenze spaventose soprattutto per la popolazione palestinese.
Io non ho altre notizie.
Vabbè, se non ci sono altre notizie, possiamo rilanciare qualche appuntamento.
Sì.
Questo sabato a mezzogiorno c'è un pranzo all'occupazione di Via Facciolati 96 per sostenere appunto questa occupazione abitativa, anche la lotta delle persone che lì dentro ci vivono ormai da più di un anno e mezzo e che ad ora comunque non hanno trovato nessun tipo di apertura o margine di confronto con le istituzioni, che di fatto fanno finta che il problema di chi è sfrattato e senza casa non esista o comunque sia al di fuori delle loro competenze. Mentre il giorno successivo, il 3, ci sarà un torneo di calcio a 5 agli orti della Fusinato di fianco alla Marzolo occupata, con anche presentazione dell'attività della palestra popolare Chinatown e concerto, non so cosa c'è.
Allora, abbiamo banchetti di libri, materiali informativi, musica e quant'altro, non c'è specificato molto, vediamo, a parte appunto il torneo di calcetto, pausa pranzo, poi grigliata popolare, anzi concerto live degli Scabocchini e poi DJ set. E appunto il pomeriggio ci saranno anche i ragazzi della palestra popolare Chinatown per far conoscere il loro progetto e allenarsi un po' tutti insieme. Sempre alla Marzolo occupata questa sera ci sarà un aperitivo benefit contro la repressione per cominciare a raccogliere un po' di soldi per sostenere i compagni che sono stati colpiti da o un foglio di via o comunque da perquisizione due settimane fa. E poi, come ultimo appuntamento che volevamo rilanciare, venerdì 1 giugno in festa. Questo invece sarà in piazzetta Caduti della Resistenza, sotto l'infospazio Chinatown, da qualche giorno finalmente riaperto e ridato al quartiere e alla collettività. E infatti leggiamo alle 17, ultimo appuntamento del doposcuola, appunto di quest'anno scolastico 2017, dopo scuola che ricordiamo, nonostante la chiusura dello spazio, si è riusciti, insomma, anche seppur tra qualche difficoltà, a portare avanti all'aperto. E poi alle 19 aperitivo popolare, birrette, vino, vabbè, sprezzetto questo ovviamente, sottofondo musicale, ottima compagnia per cominciare al meglio il mese di giugno. E poi alle 8 ci sarà la cena preparata dalla cucina Brigante. Infine alle 9:30 proiezione del cartone animato Inside Out. Basta, questa insomma la tardo pomeriggio serata di questo venerdì 1 giugno. Direi che per le iniziative abbiamo finito.
Detto tutto quanto. Vi ricordiamo che la rassegna stampa di oggi la trovate in podcast, la trovate in replica alle 2:30. Prossimo appuntamento in diretta con Radiazione è questa sera alle 21 con Memoria Resistente. Con questo direi che è tutto e ci sentiamo nel futuro.
E buona giornata.